Ecco, allora cominciamo anche questo nostro incontro che è stato... È capitato. Vabbè, no, per una serie di così, problemi, vabbè. Comunque insomma, eccoci qua. Sono contento comunque di non aver saltato 2 settimane perché erano troppe effettivamente. E, quindi noi questa sera cominciamo con il Salmo 34, tra parentesi 33. Questo salmo si apre con questo versetto molto intenso, molto, molto radicale, potremmo dire: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, no? Questa fiducia così espressa in questi termini molto appunto definitivi. E una delle caratteristiche di questo salmo, come adesso vedremo pregandolo insieme, è proprio questa immagine della benedizione che caratterizza anche la sezione del libro di Tobia che leggiamo questa sera. E a un certo momento si parla esplicitamente anche di un angelo, quindi insomma c'è qualche rimando più o meno diretto, nel senso che comunque gli angeli fanno parte della preghiera ebraica, della tradizione biblica, però certamente noi lo possiamo applicare al nostro libro e possiamo vederci la figura del nostro amico Raffaele. Bene, allora detto questo cominciamo a pregarlo piano piano, lo preghiamo tutto, sono 23 versetti, ma comunque un po' più lungo del solito, ma va bene lo stesso, e cominciamo sempre noi da questo lato qui, diciamo sulla mia sinistra, con i versetti pari, e da quella parte i versetti dispari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificato con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera.
Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene?
Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Sta lontano dal male e fa il bene, cerca e persegui la pace.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono il giusto, ma da tutti lo libera il Signore.
Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato.
Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo salmo intreccia la benedizione, benedirò il Signore, magnificate il Signore, guardate a Lui e sarete raggianti, gustate, vedete come buono il Signore. Ebbene, intreccia questa dimensione di lode, di ringraziamento, con la richiesta, con il grido, con l'intercessione, proprio perché i due aspetti sono molto vicini, molto più vicini di quello che pensiamo. Quando uno loda con verità, ringrazia, diciamo così, in maniera esplicita e vissuta, sperimentata, bene, questo corrisponde anche alla fiducia che questa persona esprime attraverso questo ringraziamento, e quindi può diventare un grido, può diventare una richiesta, può diventare appunto un rivolgersi al Signore che è vicino a chi ha il cuore spezzato, che salva gli spiriti affranti, e quindi il Signore custodisce il giusto attraverso le prove della vita. È interessante notare questo fatto, che in qualche modo questo salmo potrebbe essere anche un commento alla vicenda di Tobia, nel senso che Tobia ha imparato a sue spese ad affrontare le prove, ad affrontare gli ostacoli, e ha imparato quindi a fidarsi di più di Dio in queste situazioni, e quindi a vincere il male, ma non perché è fuggito da questo male, ma perché lo ha affrontato con l'aiuto dell'angelo, perché lo ha saputo gestire e quindi trasformare anche in occasione di bene. La sua vita è stata riscattata, la sua vita è la vita di chi può dire che desidera la vita e ama lunghi giorni per vedere il bene. Ecco, quindi in questo contesto noi continuiamo appunto a pregare questo libro, che davvero è una miniera d'oro, ricchissimo, interessantissimo, di Tobia, che ci sta insegnando tanto sulla nostra vita e sulla vita degli uomini e delle donne del nostro tempo, perché appunto, come abbiamo detto, è un po' la vicenda di una maturazione, no? di questo uomo che impara attraverso tante prove, attraverso tante difficoltà, a diventare adulto e a saper stare nelle situazioni del mondo. Ma questo diventare adulto significa anche imparare ad amare secondo il suo vero desiderio, e come abbiamo visto l'altra volta, questo amore porta vita intorno a lui, e porta vita non soltanto, come stasera lo vedremo ancora meglio, non soltanto a chi ama, a colei che ama, in questo caso Sara, ma anche a tutti quelli che si avvicinano a lui. Da adesso in poi Tobia diventerà, potremmo dire, fonte di benedizione per tutti gli altri, proprio perché lui ha realizzato in sé la sua vocazione, dovrebbe dire. Ebbene, questo ha un effetto buono su tutte le persone che lo incontrano, diventa un bene che si diffonde, e che questa benedizione che cresce e che si allarga e che appunto coinvolgerà tutti, e coinvolgerà il mondo intero. In questo senso dicevamo che Tobia è una figura di Gesù. Questa sera lo vedremo ancora, questo aspetto. Allora, per quello che riguarda il nostro incontro di oggi, prendiamo un pezzo, la fine del capitolo 8, quindi partiamo dal 8:15 e ci fermiamo a 10:7. Facciamo questo insieme, un po' di sostanzialmente tre pezzi, potremmo dire, di tre scene principali, insomma, di questo racconto.
leggiamo appunto da 8:15 a 10:07.
Volentieri. Resero lode al Dio del cielo e dissero: Tu sei benedetto, o Dio, degno di ogni benedizione perfetta. Ti benedicano per tutti i secoli. Tu sei benedetto perché mi hai ricolmato di gioia e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto perché hai avuto compassione dei due figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in mezzo alla gioia e alla grazia. Allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno. Raguele ordinò alla moglie di fare pane in abbondanza. Andò a prendere dalla mandria 2 vitelli e 4 montoni. Li fece macellare e cominciarono così a preparare il banchetto. Poi chiamò Tobia e gli disse: Per 14 giorni non te ne andrai di qui, ma ti fermerai da me a mangiare e a bere, e così allieterai l'anima già tanto afflitta di mia figlia. Di quanto possiedo, prenditi la metà e torna sano e salvo da tuo padre. Quando io e mia moglie saremo morti, anche l'altra metà sarà vostra. Coraggio, figlio, io sono tuo padre ed Etna è tua madre. Noi apparteniamo a te come a questa sorella, da ora per sempre. Coraggio, figlio. Adesso prendiamo l'altro. Ecco. Allora Tobia chiamò Raffaele e gli disse: Fratello Azzaria, prendi con te 4 servi e 2 cammelli e mettiti in viaggio per Rage. Va da Gabael, consegnali il documento, riporta il denaro e conducilo con te alle feste nuziali. Tu sai, infatti, che mio padre starà a contare i giorni e se tarderò anche di un solo giorno, lo farò soffrire troppo. Vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io non posso trasgredire il suo giuramento. Partì dunque Raffaele con 4 servi e 2 cammelli per Rage di Media, dove presero alloggio da Gabael. Raffaele gli presentò il documento e nello stesso tempo lo informò che Tobia, figlio di Tobi, aveva preso moglie e lo invitava alle nozze. Gabael andò subito a prendere i sacchetti, ancora sigillati, e li contò in sua presenza. Poi li caricarono. Partirono insieme di buon mattino per andare alle nozze. Giunti da Raguele trovarono Tobia adagiato a tavola. Egli si alzò in piedi a salutarlo e Gabael pianse e lo benedisse dicendogli: Figlio ottimo di ottimo padre, giusto e generoso in elemosina, concede il Signore la benedizione del cielo a te, a tua moglie, al padre e alla madre di tua moglie. Benedetto Dio, poiché ho visto mio cugino Tobi, vedendo te che tanto gli somigli. Ogni giorno... Tanto ogni giorno Tobi contava le giornate, quanto erano necessarie all'andata e quanto al ritorno. Quando poi i giorni furono al termine e il figlio non era ancora tornato, pensò: che sia stato trattenuto là? O che sia morto Gabaele e non c'è nessuno che gli dia il denaro? E cominciò a rattristarsi. Sua moglie Anna diceva: Mio figlio è morto e non è più tra i vivi. E cominciò a piangere, a lamentarsi sul proprio figlio dicendo: Ahimè figlio, ti ho lasciato partire, tu che eri la luce dei miei occhi. Le rispondeva Tobi: Taci, non stare in pensiero sorella, egli sta bene. Certo li trattiene là qualche fatto imprevisto. Del resto l'uomo che lo accompagnava è sicuro ed è uno dei nostri fratelli. Non affliggerti per lui, sorella, tra poco sarà qui. Ma lei replicava: lasciami stare e non ingannarmi, mio figlio è morto. E subito usciva e osservava la strada per la quale era partito suo figlio. Così faceva ogni giorno e non si fidava di nessuno. Quando il sole era tramontato, rientrava a piangere e a lamentarsi per tutta la notte e non prendeva sonno.
Ecco, abbiamo fatto questa lettura di questi testi che, come appunto siamo già accorti, sono abbastanza differenti tra di loro, diverse situazioni. Siamo abituati finora a leggere testi piuttosto coerenti, qui invece abbiamo scene che sono ambientate anche in luoghi diversi, lontani tra di loro: Ecbatana, Rage, poi Ninive. Ma è interessante notare che intorno a Tobia, vincitore della morte, si vanno ricomponendo le situazioni e le relazioni. Piano piano si aprono possibilità nuove. E la paura si trasforma in benedizione, e nel banchetto esplode la gioia, e anche Gabael, anche i lontani, trovano un posto a questa festa. E sullo sfondo ci viene così annunciato che stiamo andando verso il compimento del racconto. Ninive ritorna a riappare all'orizzonte come il punto di arrivo di questa trasformazione, di questo cambiamento. Ognuno in questo racconto fa la propria parte e intorno a Tobia tutto si riconcilia e prende vita. Anche i mostri sono diventati strumenti positivi, anche la morte non fa più paura e i diversi personaggi, in particolare Raguele, Edna e poi anche Gabaella, mostrano una certa determinazione positiva. Il mondo riconciliato è un mondo dove le persone trovano una loro possibilità di esprimersi. Ecco, in questo contesto dinamico e appunto, come dicevamo, di diverse scene, riprendiamo adesso la lettura dei singoli episodi. Il primo è quello della preghiera, la seconda preghiera appunto del capitolo 8. Quindi leggiamo i versetti 15-18.
Resero lode al Dio del cielo e dissero: tu sei benedetto, o Dio, degno di ogni benedizione perfetta. Ti benedicano per tutti i secoli. Tu sei benedetto perché mi hai ricolmato di gioia e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto perché hai avuto compassione dei due figli unici. Concedi loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in mezzo alla gioia e alla grazia. Allora ordino ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno.
Ecco, vi ricordate che l'altra volta abbiamo lasciato il racconto su questa scena bellissima della serva che riferisce che Tobia è vivo e che non era successo nulla di male, no? E questo annuncio, che in qualche modo è l'annuncio della vita che vince sulla morte e quindi appunto è un annuncio di resurrezione, scatena la benedizione. E quindi i genitori di Sara, Gabael ma anche Edna, pregano e lodano il Signore per quello che è successo, no? Perché è successo proprio un cambiamento importante. Attraversano, anche loro hanno attraversato questa notte, la notte della tentazione, che si è trasformata in notte di salvezza, anche loro hanno sperimentato come dalla morte può venire la vita. Anche loro hanno potuto constatare con mano, proprio sperimentare con mano, che il Signore interviene e questo permette loro di rivolgersi a Dio con una consapevolezza diversa. e con una preghiera diversa, dove la benedizione è proprio il nucleo centrale. Tu sei benedetto, degno di ogni benedizione perfetta, ti benedicano tutti i secoli, tu sei benedetto. Ecco, e poi ancora il versetto 17, tu sei benedetto perché hai avuto compassione, eccetera. Quindi questo tema della benedizione è uno dei temi strutturali di questa preghiera, e appunto è una benedizione, è un ringraziamento, una lode a Dio consapevole, cosciente, sperimentata. Hanno potuto sperimentare la verità di quello che stanno dicendo. E infatti nel versetto 15 si parla di una caratteristica di questa benedizione e si definisce una benedizione perfetta. Tu sei degno di ogni benedizione perfetta. Questo letteralmente sarebbe pura, di ogni benedizione pura. Normalmente questa parola puro, impuro, ha a che fare con il linguaggio del culto, quindi dell'offerta che veniva appunto presentata per sull'altare, eccetera, no? E anche la parola può essere una parola pura o una parola impura. Ma che cosa vuol dire benedizione perfetta? Perché lo applica la parola puro, perfetto, viene applicato qui alla benedizione? E forse potremmo dire perché è una benedizione vera, autentica, cioè non è quella benedizione che si fa per fare, per dire, no? Siamo abituati a benedire il Signore, allora ringraziamo il Signore, sì, ringraziamo il Signore per i suoi benefici, eccetera, eccetera, no? Qui c'è qualcosa, potremmo dire, di più personale, di più coinvolgente. Questa coppia, Raguel ed Edna, hanno potuto sperimentare la misericordia di Dio nella loro vita, e quindi la loro lode è piena, senza reticenze, senza sospetti, come se loro ci dicessero: noi sappiamo bene quello che stiamo dicendo, siamo molto consapevoli, siamo molto convinti di questa benedizione perché l'abbiamo potuta sperimentare, l'abbiamo sperimentata nella nostra vita. Questa è la prima sottolineatura che farei su questo testo. Poi la seconda sottolineatura è che Raguele non si vergogna di umiliarsi davanti a Dio, perché a un certo punto dice: mi hai colmato di gioia e non è avvenuto ciò che temevo. Raguele riconosce di non aver avuto fiducia e di aver invece preso delle decisioni in base alle sue paure, e quindi, di conseguenza, ai suoi tentativi di tenere sotto controllo una situazione che gli stava sfuggendo di mano da tutte le parti, no? Il rischio, la possibilità che anche questa volta fosse un fallimento, l'aveva portato, come abbiamo visto, a scavare questa famosa fossa nel caso in cui che dovesse servire per seppellire il morto, no? E deve ammettere il suo peccato. Si umilia, ma questa umiliazione è un'umiliazione che produce gioia. Mi è riempito di gioia perché non è avvenuto come temevo. È un'umiliazione, tra virgolette, gioiosa. È interessante questo rapporto tra l'umiliazione e la gioia. Perché? Perché l'umiliazione che Raguele vive non è quella che ci fa chiudere in noi stessi per la vergogna, oppure che rimaniamo scandalizzati per quello che ci viene detto, cose di questo genere, no? Ma al contrario, Raguele può, diciamo, serenamente umiliarsi davanti a Dio perché si fida di Dio, perché ha scoperto la fiducia in Dio, no? Abbiamo visto l'altra volta che il tentativo di Raguele di tenere sotto controllo la situazione più grande di lui aveva mostrato non tanto la sua superbia quanto la sua goffaggine, quanto la sua incapacità anche di stare nelle situazioni, no? Riconoscendo di aver agito per paura, cioè dicendo appunto non è avvenuto ciò che io temevo, certo si umilia, ma è l'umiliazione che produce l'umiltà. L'umiltà come affidamento. Interessante questo fatto, no? Nella nostra vita noi abbiamo sperimentato qualche volta quell'umiliazione che anziché soltanto farci male è stata un'occasione di crescita. Perché? Perché ci siamo potuti affidare di più al Signore, perché ci siamo liberati delle nostre paure, per esempio, no? O ci siamo liberati di certe nostre immagini di noi stessi che vogliamo tenere sotto controllo tutte le situazioni, no? Un'umiltà che possiamo chiamare relazionale, non un'umiltà come modestia o come mettersi da parte, ma un'umiltà che ha come punto di riferimento la fiducia nel Signore, no? E Raguele sperimenta che proprio dall'umiliazione viene questo atteggiamento di fiducia, questa sana umiltà. E tutto questo è avvenuto perché hanno potuto sperimentare la presenza di Tobia accanto a loro. Tobia che a sua volta era stato aiutato dagli angeli, dall'angelo, da Raffaele come sappiamo, e lui che si era lasciato accompagnare ora diventa a sua volta angelo per altri, segno della presenza di Dio nella loro vita. E questo vale per Sara, certamente, ma vale anche per i suoi genitori, no? E infatti subito dopo si dice ci hai trattato secondo la tua grande misericordia. Si è manifestata la misericordia di Dio in Tobia e Sara e tramite loro, tramite Tobia e Sara, questa misericordia ha i suoi effetti positivi anche sugli altri, no? Anche sui genitori. E tu sei benedetto perché hai avuto compassione di due figli unici. È curiosa questa sottolineatura, no? Si parla di questi figli unici. Nella Bibbia i figli unici certamente hanno un particolare una particolare attenzione da parte di Dio. Pensate a Isacco, figlio unico almeno da parte del padre, da parte di Sara, no? E Sansone, Samuele sono figure interessanti perché appunto tutti quanti hanno questa caratteristica, ma oltre al fatto di godere uno speciale favore da parte di Dio, Tobia è anche unico per Sara, come Sara è unica per Tobia, no? C'è questa dimensione unico, non soltanto che hanno fratelli e sorelle, ma appunto perché tra di loro si crea questa situazione unica, no? Sara è la sposa desiderata da sempre e finalmente riconosciuta. Tobia è l'ottavo marito, il vero, l'unico, in realtà, no? Sono uno per la vocazione dell'altra, no? C'è un legame strettissimo tra di loro. Però è interessante notare che questa unicità, tu sei unica per me, io sono unico per te, non significa esclusività. Unico non significa esclusivo, no? E anzi, il contrario, tutti godono della loro unione e il loro amore unico ha effetti benefici su tutti. E allora, parafrasando una famosa espressione, si potrebbe dire che più tu realizzi la tua unicità, più il mondo intorno a te trova salvezza, trova vita, no? Più tu sei te stesso, più tu sei originale e più questo ha un effetto buono sulle persone intorno a te. Molto bella come benedizione, come richiesta di benedizione su di loro. E poi ancora concedi loro, Signore, grazia e salvezza, fa raggiungere fino al termine della loro vita in mezzo alla gioia e alla grazia. Appunto, la benedizione, come accennavo prima, che significa una fiducia riposta in Dio, che è stata, diciamo, riconosciuta e quindi diventa benedizione, diventa ringraziamento, ebbene questa fiducia si trasforma in intercessione e richiesta, no? Quindi la preghiera è caratterizzata appunto anche da questa fiducia e da questa domanda di grazia per la coppia. E poi il versetto 18, allora ordinò ai servi di riempire la fossa, non è che si facesse giorno, ci eravamo un po' dimenticati che c'era una fossa ancora aperta e che bisognava chiuderla, no? In effetti, se ci pensate, noi l'abbiamo letto in due serate diverse, ma questa pagina è molto compatta, molto coerente. Inizia appunto con il versetto 10, in cui si dice che Raguele va a scavare la fossa, e finisce proprio con questo versetto 18, in cui si dice che la fossa è stata riempita, no? E se noi lo guardiamo nel suo insieme, questa sezione, questo sviluppo, ci accorgiamo che è costruito con una certa attenzione, con una certa perizia. E allora qui mi servo della lavagna, e adesso faccio il disegnino, poi dopo ve lo mostro, perché non so, facciamo fare così. E allora l'idea sarebbe un po' questa, che questo racconto della fossa, diciamo, ha una forma ascendente e discendente. Qui all'inizio del racconto c'è la fossa, c'è lo scavo della fossa, no? Qui c'è la fossa. C'è la paura della morte, quindi seppellire i morti. No, questa è la prima dinamica, la dinamica che va dalla fossa, seppellire i morti, e poi viene mandata la serva, mandata a verificare come stanno le cose, no? La serva è quella che dice che Tobia è vivo, quindi qui abbiamo il passaggio, qui abbiamo il cambio della prospettiva, il fatto che sia vivo produce la benedizione, e quindi la fossa viene richiusa, eh? Quindi qui abbiamo, potremmo dire A, B, C, C1, B1, A1, c'è un movimento che adesso io l'ho fatto in questo modo, ma potrebbe essere anche inteso come un chiasmo, no? con al centro la figura della serva, cioè la figura della serva, l'annuncio della serva, che Tobia è vivo, ed è interessante che al seppellire corrisponde dall'altra parte il benedire, la dinamica di nascondere, di seppellire, di trovare soluzioni facili, no? Come dicevamo, eccetera, ha dall'altra parte invece il riconoscimento della presenza di Dio e dell'opera che Dio compie appunto nella vita dei nostri amici, no? Quindi effettivamente il racconto è costruito proprio intorno a questo tema della fossa, no? Che apre e chiude, si apre e si chiude, no? Appunto all'interno di questo racconto. Bene, a questo punto allora vediamo la scena successiva, perché adesso appunto dopo questa bellissima preghiera e dopo la chiusura di questa sezione abbiamo il banchetto di nozze, vediamo da 19 a 21, quindi alla fine del capitolo.
Raguele ordinò alla moglie di fare pane in abbondanza. Andò a prendere dalla mandria due vitelli e quattro montoni, li fece macellare e cominciarono così a preparare il banchetto. Poi chiamò Tobia e gli disse: per 14 giorni non te ne andrai di qui, ma ti fermerai da me a mangiare e a bere, e così allieterai l'anima già tanto afflitta di mia figlia. Di quanto possiedo, prenditi la metà e torna sano e salvo da tuo padre. quando io e mia moglie saremo morti, anche l'altra metà sarà vostra. Coraggio, figlio, io sono tuo padre ed Edna è tua madre. Noi apparteniamo a te come questa tua sorella, da ora per sempre. Coraggio, figlio.
Ecco, troviamo in questi versetti un nuovo protagonismo da parte proprio di Raguele, no? Raguele che abbiamo visto si era dato da fare per cercare di risolvere i problemi a modo suo, ora si è aperto alla fiducia e tira fuori il meglio di sé. Abbiamo visto che era un tipo che gli piaceva mangiare, ebbene questo suo atteggiamento interiore, questo suo desiderio diventa il banchetto del matrimonio, questa una sorta di sacralizzazione del matrimonio attraverso questo banchetto solenne, una vera e propria liturgia appunto che celebra l'amore, che celebra la fedeltà di Dio, no? E il banchetto chiaramente appartiene alla migliore tradizione biblica e non solo biblica, che ha a che fare con la festa, con la gioia, con lo scampato pericolo, potremmo dire così, e qui ci sono anche degli aspetti interessanti da sottolineare. Il primo aspetto potrebbe essere proprio quello che ci viene detto subito dall'inizio, no? In cui Raguele ordina alla moglie di fare pane in abbondanza. Questa espressione, pane in abbondanza, è proprio un'espressione tecnica per dire che è una grande festa, no? Si sottolinea questo fatto che si tratta di una festa molto, molto importante, molto, molto significativa. E questo banchetto avviene nella casa del suocero, cioè appunto nella casa di Raguele e di Edna, e non come invece spesso capitava nella casa dello sposo, no? Perché Tobia è lontano da casa, ma appunto non solo per questo, adesso vedremo che si possono raggruppare una serie di motivazioni per cui questo banchetto è originale anche rispetto ad altri. Ancora un altro aspetto, questo banchetto è celebrato secondo il modello biblico appunto dei banchetti dei patriarchi, e quindi ritorniamo a Genesi, Rebecca, Rachele, fino poi a Micol, nel primo libro di Samuele, al capitolo 18, no? E sappiamo, l'abbiamo già visto anche nella preghiera di Tobia e Sara, che il nostro autore ci tiene a ricollegarsi alla tradizione biblica, no? Quindi appunto il riferimento è abbastanza esplicito ai banchetti patriarcali, ma con una differenza non da poco, cioè in questi testi, che così abbiamo vagamente citato, avveniva il cosiddetto rito del Moar, cioè il rito in cui lo sposo doveva dare una somma al padre della sposa. Era l'uomo che portava una dote, potremmo dire così, da dare al suocero, no? E, al contrario, come abbiamo letto, qui è Raguele che dà la dote alla figlia, cioè dà la dote a Tobia attraverso sua figlia, no? E questo certamente potrebbe avere a che fare con il fatto che in altre culture, per esempio nei contratti matrimoniali babilonesi, c'è questo uso che poi conosciamo anche noi meglio forse, no? Ma anche qui c'è qualcosa di più, come adesso vediamo, no? C'è un riferimento a qualcosa di eccessivo, di sproporzionato. E ancora, il penultimo elemento, che la festa, come abbiamo visto, si protrae per 14 giorni, no? Raguele dice per 14 giorni, mentre normalmente i giorni erano 7, quindi addirittura il doppio di quello che era previsto, perché appunto questi banchetti non è che stavano tutto il tempo lì a mangiare, ma andavano facendo festa presso i parenti, quindi ci sono stato il tempo di partire, viaggiare, eccetera, eccetera, muoversi, no? E poi ancora Tobia e lo vedremo ancora meglio nel capitolo 9, e accetta perfettamente e ci sta benissimo in questa festa, no? Tobia, a questo lungo festeggiare Tobia non si sottrae. Allora vedete delle immagini sproporzionate, eccessive, no? Sia nella quantità della preparazione del banchetto, sia appunto della durata, sia per il fatto di questi beni che vengono offerti come dote, tutta questa sproporzione, questo eccesso, esprimono che sta avvenendo qualcosa di nuovo, qualcosa che assomiglia al banchetto matrimoniale, ma è anche qualcosa di definitivo, no? Questa festa non è legata solo a queste nozze, è già il banchetto messianico. È la nuova e definitiva condizione di vita dove ognuno può trovare il suo posto. Anche la partecipazione gioiosa di Tobia, da un lato, ci mostra una maturità e una capacità di stare nelle situazioni che non avevamo visto in Tobi, no? Che vi ricordate aveva lasciato il banchetto di Pentecoste per andare a cercare il morto da seppellire. Quindi certamente Tobia ci dimostra una capacità di stare nelle situazioni diverse dal padre, ma dall'altro appunto godere della festa e protrarla oltre il previsto ha anche una dimensione messianica. Si è compiuto qualche cosa in questa festa, no? Siamo di fronte, come dicevamo, a delle immagini che hanno a che fare con la vita piena, la vita eterna, no? E un'ultima osservazione su questo capitolo, sulla fine di questo capitolo, dove appunto troviamo che Raguele si rivolge a Tobia dicendo: coraggio figlio, poi io sono tuo padre, Danne tua madre, noi apparteniamo a te come a questa tua sorella, da ora e per sempre coraggio figlio, no? Per due volte Raguele sembra incoraggiare Tobia, ma forse è quasi più una rassicurazione per lo stesso Raguele, che trova in Tobia il suo punto di riferimento. Trova in Tobia il figlio che non ha avuto. Io sono tuo padre, Edna è tua madre, noi apparteniamo a te come a questa tua sorella, ora e per sempre. È un'immagine messianica anche questa, no? Tutto si dispone intorno a Tobia. C'è un nuovo ordine, nuove relazioni. Relazioni in cui anche, appunto, i rapporti sono fondati su questa dimensione spirituale più che sulle relazioni di sangue, no? In questo senso mi tornava in mente Gesù nel Vangelo, no? Quando a chi gli dice tua madre, i tuoi fratelli sono qui e ti cercano, appunto ricorderete, no? Che Gesù risponde dicendo chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, no? Chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. E San Paolo anche nella seconda Corinti, al capitolo 5, versetto 16 e seguenti, dice: se abbiamo conosciuto Gesù secondo la carne, ora non più. Non lo conosciamo più secondo la carne, lo conosciamo secondo lo Spirito. Ecco qui Raguele si fa carico di questa nuova relazionalità, di queste nuove parentele, no? Diciamo che non sono più fondate appunto sul sangue, ma sull'appartenenza spirituale. Questo vediamo, in questo senso vediamo una conferma di quanto abbiamo detto di Tobia come figura di Cristo. Andiamo avanti nella nostra lettura e vediamo il capitolo 9, i versetti 1-4.
Allora Tobia chiamò Raffaele e gli disse: fratello Azzaria, prendi con te 4 servi e 2 cammelli e mettiti in viaggio per Rage. Vada a Gabael, consegnagli il documento, riporta il denaro e conducilo con te alle feste nuziali. Tu sai, infatti, che mio padre starà a contare i giorni e se tarderò anche di un solo giorno, lo farò soffrire troppo. Vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io non posso trasgredire il suo giuramento.
Ecco, la storia continua, come interrotta la scena del banchetto, e invece ritorna sulla scena la figura di Raffaele. Questo racconto, come anche il successivo dedicato a Toby e Anna, sembrano come dei cammei, delle figure un po' inserite all'interno ma indipendenti dall'insieme, no? In realtà non è così. Perché? Perché qui si dà ragione del motivo iniziale che aveva portato Tobia a lasciare la casa paterna, no? Vi ricordate, era partito esattamente per andare a recuperare questo denaro, no? Ci eravamo quasi dimenticati di questa questione, ma pur essendo quasi un pretesto, non per questo può essere lasciata sospesa, no? Bisogna che tutto si ricomponga intorno a Tobia, anche il recupero del denaro non può essere una cosa che è lasciata lì, no? Si deve arrivare anche a questa ricomposizione. E notiamo, l'abbiamo visto nel capitolo 7, lo ritroviamo qui, il protagonismo saggio di Tobia, no? È lui che parla all'angelo, non è più l'angelo che parla per primo, ma l'angelo, diciamo, fa quello che Tobia gli dice di fare, no? È lui che decide, e così manda l'angelo non solo a recuperare il denaro, ma a invitare Gabbael alla festa, no? Questa dimensione della ricapitolazione che viene anche sottolineata anche qui. E il discorso che Tobia fa a Raffaele ci dice che Tobia non si è mai dimenticato del padre, non ha mai smesso di pensare al padre, no? Tu sai infatti che mio padre starà a contare i giorni. Ed è molto bello questo fatto, no? Che Tobia si ricorda dei genitori e si mette in sintonia con loro. Tobia vive pienamente il suo matrimonio, la festa, la partecipazione al banchetto, e nello stesso tempo non si dimentica delle sofferenze dei vecchi genitori e non vuole farli soffrire più del necessario, no? Se tarderò anche un solo giorno lo farò soffrire troppo. Però poi subito dopo aggiunge: vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io non posso trasgredire il suo giuramento. Tobia si sente anche responsabile nei confronti di questo nuovo padre, no? Di questa nuova relazione che è instaurata con Raguele, no? E si parla di un giuramento di Raguele. Qual è questo giuramento? In realtà non sappiamo. Forse il fatto che Raguele vuole che si fermi per ben 14 giorni, no? Perché ha raddoppiato il tempo del festeggiamento, non è chiaro. Certo però Tobia non vuole scontentare il suocero, che appunto che lo sente come un figlio, ma anche desideroso di tornare a Ninive. No? Quindi se da un lato Tobia vuole essere fedele all'amore di Sara e quindi fedele anche a Raguele, si accorge che questo sarà possibile fino a un certo punto, appunto nel capitolo 10 a un certo punto dovrà dire no, io parto, vado via, no? Per questo però mi sembra che vuole chiudere la questione del denaro così da partire appena possibile finiti i festeggiamenti, diciamo, insomma, ecco, affrettare un po' il tempo per poter realizzare appunto questo suo desiderio di tornare a casa. Interessante notare che appunto anche qui vediamo un Tobia che cerca in qualche modo un compromesso, si potrebbe dire, no? Una via di mezzo per poter continuare a tenere buoni rapporti con tutti. E allora procediamo. Procediamo alla fine della seconda parte del capitolo 9, che come avete visto è brevissimo, sono pochi versetti, quindi 5-6.
Partì dunque Raffaele con 4 servi e 2 cammelli per Rage di Media, dove presero alloggio da Gabael. Raffaele gli presentò il documento e nello stesso tempo lo informò che Tobia, figlio di Tobi, aveva preso moglie e lo invitava alle nozze. Gabael andò subito a prendere i sacchetti ancora sigillati e li contò in sua presenza. Poi li caricarono. Partirono insieme di buon mattino per andare alle nozze. Giunti da Raguele, trovarono Tobia adagiato a tavola. Egli si alzò in piedi a salutarlo e Gabael pianse e lo benedisse dicendogli: «Figlio ottimo, di ottimo padre, giusto e generoso in elemosine, concede il Signore la benedizione del cielo a te, a tua moglie, al padre e alla madre di tua moglie. Benedetto Dio, poiché ho visto mio cugino Tobi, vedendo te che tanto gli somigli».
Molto bella questa conclusione, no? Su cui adesso torneremo, ma attiro la vostra attenzione su questo fatto benedetto, ancora una volta. Tutti quelli che incontrano Tobia non possono fare a meno di dire benedetto. L'incontro con Tobia porta a, diciamo così, scatenare, a sviluppare la benedizione. È un'immagine molto bella, no? Davvero. Potremmo chiedere alle persone che ci incontrano, possono dire benedetto? Speriamo di sì, insomma, ecco. E la prima parte di questi versetti che abbiamo appena letto, cioè il versetto 5 sostanzialmente, ci racconta brevemente tutta la questione del recupero di questo denaro, no? Quindi il viaggio funziona molto velocemente, è descritto con semplicità, tra Gabael e Raffaele non ci sono problemi, tutto si svolge in modo molto previsto e anche lineare, e quindi questo versetto scivola via tranquillo, sembra più un versetto di collegamento con quello che segue. Invece l'autore si sofferma brevemente, ma un po' di più, sull'incontro tra Gabael e Tobia. Vi faccio notare appunto che Tobia viene trovato, giunti da Raguele, trovano Tobia adagiato a tavola, no? Quindi appunto sta continuando questi festeggiamenti che si protraggono, e come dicevamo Tobia sa godere della festa senza sensi di colpa, senza sottrarsi a questa situazione. Poi si dice che i mariti si ingrassano, va bene, e l'incontro con Gabael aiuta a rimettere al centro, o comunque certamente in una posizione preeminente, la figura di Tobi, che in questo capitolo 9 è ritornato ben 4 volte, in maniera diretta o indiretta, si parla del padre, figlio, oppure direttamente il nome di Tobi, per 4 volte, no? Se la vicenda del denaro non è essenziale, però è stata un'occasione preziosa perché il lettore non dimenticasse da dove siamo partiti e che c'è ancora qualcuno che aspetta, che la storia, per quanto bella, non è ancora finita, non è ancora completa, no? C'è bisogno di andare ancora avanti, no? Il cammino non è finito, non è finito, c'è ancora qualcosa da completare. E poi ancora si sottolinea con Gabael, che conosceva Tobi, che quindi aveva già visto Tobi, il cugino Tobi, come lui lo chiama, questa dimensione, che anche qui avevamo già trovato nel capitolo 7, della somiglianza con il padre, no? Tobia assomiglia a Tobi, certo che assomiglia a Tobi, perché è diventato adulto, no? È diventato grande, ha maturato, no? E però diciamo indirettamente, qui possiamo anche notare che il, come già avevamo detto nel capitolo 7, questa somiglianza rivela anche una profonda differenza con Tobia. Tobia ha un altro modo di vivere la vita, ha un altro stile di vita rispetto a Tobi. Ha saputo rispondere alle situazioni della sua esistenza, alle prove, alle tentazioni, ha saputo ascoltare i suoi bisogni, ha saputo scoprire un motore potente, che è il motore del desiderio e dell'amore, no? Ecco, tutto questo segna anche delle profonde differenze con Tobi. Quindi queste parole di Gabael aiutano il lettore a fare anche questo confronto, no? E appunto ci permettono poi, come dicevo, di entrare nella scena successiva, e quindi noi procediamo e leggiamo il versetto 1-5.
Frattanto, ogni giorno Tobi contava le giornate, quante erano necessarie all'andata e quante al ritorno. Quando poi i giorni furono al termine e il figlio non era ancora tornato, pensò: che sia stato trattenuto là? O che sia morto Gabaele e non c'è nessuno che gli dia il denaro? E cominciò a rattristarsi. Sua moglie Anna diceva: mio figlio è morto e non è più tra i vivi. E cominciò a piangere, a lamentarsi sul proprio figlio, dicendo: ahimè figlio, ti ho lasciato partire, tu che eri la luce dei miei occhi.
Ecco, il riferimento a Tobi che abbiamo trovato nel capitolo 9 permette all'autore di proporci qui questo cameo che sposta la nostra attenzione dal banchetto festoso del matrimonio alla casa invece di Tobi e Anna, dove l'atmosfera è molto diversa, quindi appunto anche nella capacità narrativa di avvicinare gli opposti, che è una caratteristica di questo nostro racconto, no? Però non si tratta di una semplice digressione, ma è in qualche modo l'invito che l'autore ci fa a lasciare Ecbatana e invece cominciare a mettersi in viaggio verso Ninive, appunto verso il compimento della storia, no? E appunto poi lo zoom dell'autore si sofferma su questa casa di Tobi che vive in una situazione di fatica, no? I due sono presi da un'attesa gonfia di ansia e di nervosismo. I giorni, contati ad uno, sono passati e il figlio non è tornato, no? Il dubbio inizia a prendere piede nel cuore così provato di Tobi. Lui cerca di trovare delle motivazioni, vorrebbe avere fiducia, forse vorrebbe ascoltare anche parole di speranza. Anna invece esprime ad alta voce e in modo drammatico la paura che serpeggia anche nel cuore di Tobi, probabilmente, no? Il figlio è morto, Tobi è morto. La madre è molto drastica e anche drammatica, si lamenta, piange e poi usa questa espressione per chiamare Tobia luce dei miei occhi, che non è proprio il massimo che si possa dire di fronte a un cieco, insomma, ecco almeno il minimo, un po' scortese, insomma, no? Però è anche interessante osservare che in questo frangente il suo sentimento di attaccamento al figlio le impedisce di vedere, in realtà, di vedere un barlume di speranza. Forse lei è più cieca di Tobi in questo contesto, perché enfatizza la difficoltà della situazione fino a dire che non ci sarà più ritorno per il figlio. Lasciami stare, non ingannarmi, mio figlio è morto. Quindi appunto c'è questo atteggiamento distruttivo da parte di Anna, no? Anna rinfaccia a Tobi di averlo fatto partire, in qualche modo, con riferimento abbastanza chiaro a quanto, vi ricordate, era accaduto nel capitolo 5, no? In cui lei non avrebbe voluto che il figlio partisse, no? Ecco, te l'avevo detto di non farlo partire, vedi che cosa è successo, no? Questo è un po' abbastanza tipico di certi menage familiari. E andiamo alla conclusione, versetti 6-7.
Le rispondeva Tobi: taci, non stare in pensiero, sorella, egli sta bene. Certo, li trattiene là qualche fatto imprevisto. Del resto, l'uomo che lo accompagnava è sicuro ed è uno dei nostri fratelli. Non affliggete per lui, sorella, tra poco sarà qui. Ma lei replicava: lasciami stare, non ingannarmi, mio figlio è morto. E subito uscì e osservava la strada per la quale era partito suo figlio. Così faceva ogni giorno e non si fidava di nessuno. Quando il sole era tramontato, rientrava a piangere e a lamentarsi per tutta la notte e non prendeva sonno.
Ecco, questi ultimi versetti della scena a Ninive descrivono molto bene i sentimenti contraddittori che entrambi i genitori portano nel cuore, no? Da un lato Tobi rimprovera la moglie perché non ha fiducia, ma lui stesso, lo diceva prima, qualche versetto prima, si rattrista. Dall'altro lato Anna afferma con rabbia che Tobia sicuramente è morto, ma poi esce sulla strada a vedere che cosa. Semmai tornasse, insomma, no? Evidentemente, insomma. È interessante, no? Che anche in questi pochi versetti l'autore non semplifica, non generalizza. Quando si vivono esperienze così intense, il turbinio dei sentimenti non si placa. E spesso si alternano nel cuore sia la speranza che la disperazione. Sono tutti e due i sentimenti, no? E la pagina si chiude con la sofferenza di Anna, che non si fida di nessuno, che una volta rientrata in casa piangeva e si lamentava tutta la notte e non prendeva sonno. Oltre a questo primo livello di lettura, possiamo individuarne anche un altro, cioè osservare come questa coppia che attende il figlio, il ritorno del figlio, assomiglia molto al padre della parabola di Luca 15, al padre misericordioso. Forse dovremmo dire il contrario, cioè è il padre misericordioso che assomiglia, essendo più antico questo testo, ma comunque sia, insomma, no? In tutti e due i casi, cioè sia i genitori di Tobia che il padre misericordioso, troviamo questa complessità di sentimenti, no? E che il nostro racconto ci permette proprio di immaginare che cosa si muove nel cuore del padre che attende il figlio perduto. Ci permette di immaginarlo perché ci parla dei sentimenti di Anna e di Tobi, no? Per esempio, Anna, come dicevamo, sta di vedetta, ma il suo cuore è anche pieno di sofferenza, di dubbio lancinante che il figlio sia morto, no? Ecco, come lei, forse il padre misericordioso si chiede, mentre lo attende: tornerà mai mio figlio? Dobbiamo immaginare questa sofferenza del cuore del padre, no? Il cuore di Dio, no? Ma anche Tobi ha qualcosa da dirci del cuore del padre misericordioso, no? Perché mentre vuole credere alla presenza benevole dell'accompagnatore accanto al figlio perduto, non è convinto che questo ce la farà, no? Quindi anche lì, da un lato parla di una persona fidata, di un accompagnatore valido, però come andrà a finire? Anche il padre misericordioso forse spera che il figlio non sia stato lasciato solo, che ci sarà qualcuno che lo accompagnerà, che lo aiuterà nel momento giusto. Ecco, se abbiamo più volte affermato che Tobia può essere considerato, questa figura di Tobia, come una figura di Cristo, che mette in luce alcuni dettagli del mistero pasquale di Gesù. Qui possiamo riconoscere che la fedeltà di Tobi e Anna al figlio, il desiderio che si hanno che egli torni, ci aiuta a comprendere qualcosa dell'amore di quel padre che sempre attende tra timore e speranza il ritorno dei figli perduti. Ecco, questo è un po' il commento di questo testo, che appunto stasera è un po', diciamo, disorganico in qualche maniera, e vi lascio comunque qualche sottolineatura per la vostra preghiera personale. La prima sottolineatura è quello che dicevamo della preghiera di Raguele: dall'umiliazione può venire l'umiltà relazionale. L'umiltà che ci aiuta a stringere la relazione con Dio, proprio dall'umiliazione. Questa è la prima pista. La seconda pista è la fossa da chiudere. C'è una fossa da chiudere nella mia vita? Avere più fiducia nel Signore, abbandonare finte sicurezze, no? In qualche maniera si potrebbe dire così. È molto potente questa immagine.
No, due sottolineature. La prima, come occorre che ci sia qualcuno che annuncia che non è morto. E quindi l'umiltà nel benedire, nel dire bene, poi nasce proprio da qualcuno che ha annunciato e dagli altri che hanno ascoltato questo annuncio e su questo hanno detto bene, hanno benedetto. E hanno benedetto il Signore e hanno benedetto anche le persone che avevano intorno, quindi anche l'importanza di saper benedire anche le persone, non soltanto la benedizione verso Dio, cosa che oggi è un po' più difficile. L'altra sottolineatura è interessante vedere le due scene del banchetto e di questa gioia bellissima da una parte e invece della tristezza profonda e della disperazione dell'altro, quindi c'è ancora una fossa da riempire di là, mentre dalla parte dove c'è Tobia e Sara la fossa è stata riempita, di là c'è una famiglia nella fossa che sta aspettando di essere tirata fuori, ed è bello quando Tobia dice io devo tornare a casa, quindi significa che chi è stato toccato da questa benedizione sia pronto a tornare per andare a dire bene e essere loro il portatore di un annuncio buono, come è stato per la serva, saranno loro a tornare, sarà Tobia a tornare a dire ai suoi genitori siamo tutti vivi, stiamo bene e benediciamo insieme Dio. Ecco, allora questa importanza comunque di un annuncio, dell'ascolto di un annuncio.
Bene, allora possiamo concludere qui e insieme ci affidiamo appunto alla misericordia, così come anche Raguele e Edna dicevano appunto per Tobia e Sara, e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, buonanotte e quindi fra 15 giorni.